Bentrovati a Radio Zainet da parte di Alessio Nannini, puntata di oggi mercoledì 13 dicembre in cui ci andremo ad occupare di politica estera, in particolare daremo uno sguardo a quello che è successo in questi giorni a Teheran, ma prima naturalmente spazio ai saluti, a partire dai ragazzi in studio, Roberto del liceo classico Catulo di Monterotondo,
Roma. Ciao a tutti.
E Fabio del liceo Augusto Righi, se non sbaglio, liceo scientifico sempre di Roma, vero?
Esatto, ciao a tutti.
Naturalmente un saluto anche alla redazione di Torino, ben trovata Simonetta.
Grazie Alessio, buona giornata anche a voi, buona giornata da Simonetta Mitola, sono qui in compagnia di Fabrizio.
Ciao
Fabrizio, ricordo che Fabrizio è uno studente dell'ultimo anno del liceo scientifico Maiorana, tutto bene oggi a scuola?
Sì, tutto bene, oggi è andata tutto bene.
Ma va sempre bene, non è possibile,
Bene,
poi mi
male,
racconti
no?
meglio,
va?
Va bene. Ripassiamo la linea ad Alessio.
Allora, noi ringraziamo anche il nostro tecnico dal nome altosonante Marcello Costantino Prisco, a cui diamo la linea per il primo brano di oggi, ovvero i Cure con la loro Killing an Arab.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Gun in my hand, staring at the sea, staring at the sand, staring down the barrel at the Arab on the ground. The sea is open mouth, but I hear no sound. I'm alive, I'm dead, I'm the stranger, killing an Arab. I can turn and walk away, or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun, whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing. I'm alive. I'm dead. I'm the stranger. Killing an Arab.
Ieri e oggi i giornali e le televisioni hanno parlato più del consueto dell'Iran del discusso presidente Ahmadinejad. Questo per due aspetti: il primo per la contestazione degli studenti che hanno insultato lo stesso leader conservatore nel corso di un incontro all'università, la seconda per la conferenza di studio universale, così chiamata, proprio sull'Olocausto. Proprio su quest'ultimo punto è incentrata la scheda che andiamo ora ad ascoltare.
Israele scomparirà presto perché la parabola della vita del regime sionista è in fase discendente. Questa la tesi del presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, espressa oggi alla discussa conferenza revisionista sull'Olocausto da lui convocata a Teheran. Non è una novità che il leader ultraconservatore attacchi duramente Israele, ma mai uno Stato sovrano era arrivato al punto di organizzare una conferenza per confutare le verità storiche della Shoah. Una conferenza che mostra il carattere inaccettabile del governo iraniano e la minaccia rappresentata per l'Occidente. Il premio Nobel per la pace Shimon Peres ha sottolineato che quando Ahmadinejad nega l'Olocausto, invita a un nuovo Olocausto, e ha denunciato la debolezza della comunità internazionale di fronte agli ayatollah iraniani che vogliono riportare ai giorni scuri dove si bruciava la gente. Denunce decise anche dal Dipartimento di Stato di Washington e dal Vaticano, che ha sottolineato che la Shoah è stata una tragedia spaventosa dinanzi alla quale non si può restare indifferenti. Medesima reazione della Commissione europea, esterrefatta davanti all'iniziativa che si chiuderà oggi a Teheran e che ha visto tra gli altri la partecipazione di membri del Ku Klux Klan e, udite udite, anche di rabbini e revisionisti. Insomma, inverosimile in ogni senso.
E il ministro degli esteri Mottaki ha risposto a queste feroci critiche da parte dell'Occidente e degli Stati Uniti, rispondendo che in realtà il governo di Ahmadinejad sta soltanto dando la possibilità ai ricercatori di esprimere il proprio punto di vista. Il titolo di questa conferenza è Review of the Holocaust, che tradotto in italiano potremmo definirla come rivisitazione dell'Olocausto, e da come abbiamo sentito nella scheda partecipano diversi esponenti più o meno revisionisti, a partire dal francese Robert Faurisson, che è il leader europeo appunto del negazionismo, David Duke, che è un ex senatore repubblicano e anche ex membro del Ku Klux Klan, e Aaron Cohen, che è un ebreo ultraortodosso britannico che sembra strano a dirsi, ma è un antisionista convinto e non avrebbe mai desiderato uno Stato di Israele in Medio Oriente, per finire con un rappresentante anche del nostro paese, ovvero Leonardo Clerici, che è un filosofo convertito all'Islam sciita e che tra l'altro dirige l'Istituto di Scrittura a Bruxelles. Noi abbiamo in collegamento l'ospite con cui parleremo oggi dell'Iran, si tratta di Marina Forti, giornalista del Manifesto. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Allora Forti, noi in questi giorni abbiamo visto e vissuto due aspetti discordanti fra loro per quanto riguarda l'Iran, ovvero la conferenza sull'Olocausto e la contestazione degli universitari al presidente Ahmadinejad. Lei giusto ieri ha dedicato un editoriale a questo, a quest'ultimo aspetto, sottolineando che qualcosa si sta muovendo nel paese iraniano. Però sia lo stesso Ahmadinejad che i ministri del suo governo hanno minimizzato l'accaduto, dicendo che si trattava comunque di una sparuta minoranza. Allora le chiedo, visto che lei conosce molto bene la realtà di questo paese, se questo, la contestazione, sia un caso a parte o perché gli studenti insomma sono più critici, sono più intellettuali nei confronti della società, ma da sempre, oppure questi siano una rappresentanza più ampia di una larga fetta dell'opinione pubblica.
Dunque, gli studenti non sono un fatto isolato, diciamo la contestazione degli studenti non è un fatto isolato, intanto perché sappiamo che era da una settimana, insomma da parecchi giorni che si susseguivano le assemblee all'università, nelle diverse università di Teheran, c'erano state assemblee molto, molto numerose con 3.000 studenti, in cui era stata messa sotto critica molto feroce, molto dura la politica culturale, la politica in senso lato del governo di Ahmadinejad, criticata la politica del chiudere i giornali, oscurare i siti web, dell'escludere, questa è una cosa molto pesante, centinaia di studenti sono stati esclusi dall'università, espulsi, oppure le loro iscrizioni non sono state accettate perché sono attivisti delle organizzazioni studentesche. Ecco, gli studenti rappresentano una parte importante della società iraniana, ovviamente non rappresentano tutta la società, ma rappresentano rappresentano una parte estremamente importante e anche, come dire, interclassista, se posso usare questo termine, cioè rappresentano sia gli strati sociali medi e abbienti, sia gli strati sociali più bassi, quindi in qualche modo hanno una rappresentatività. Ovviamente non rappresentano la società intera, ma sappiamo che poi ci sono ondate di proteste contro questo governo in moltissimi altri settori, sappiamo che ci sono stati grandi scioperi in fabbriche sia pubbliche che private, e che sempre questi scioperi, queste proteste, in genere perché gli stipendi non erano pagati o sono troppo bassi, eccetera, cioè proteste a sfondo prettamente economico e sociale, sono state affrontate con la repressione, arresti, eccetera. Quindi diciamo che sì, ecco, il mio editoriale tendeva a dire che l'Iran è vivo e non sta zitto, che la società iraniana è in movimento e non è azzittita, e questo è assolutamente vero. Tra l'altro tra un paio di giorni ci sono delle elezioni in Iran che sono anche abbastanza importanti, e come tutte le elezioni saranno uno scontro politico interno a dei settori dell'establishment stesso, dove la corrente di potere che fa capo ad Ahmadinejad è sfidata da altre correnti, e poi dove si pensa, visto che sono in ballo anche le elezioni per le municipalità, dove si pensa che possa cominciare, diciamo, ci sono dei segnali che dicono che potrebbe ricominciare una ripresa, diciamo un ritorno sulla scena politica delle correnti invece più legate ai riformisti del governo passato. Ora il punto è che in Iran, diciamo, sarebbe sbagliato appiattire l'Iran su uno stereotipo. Da un lato c'è questa società che è viva, nonostante sia poi soffocata e oscurata dalla censura sul web, eccetera. E però appunto abbiamo visto che ci sono delle proteste anche molto vocali, e dall'altro c'è un governo, diciamo, non si può neanche minimizzare la portata di iniziative che sono propagandistiche ma sono estremamente velenose, come questa conferenza che tende a negare di fatto il fatto storico che è stata la tragedia immane dell'olocausto degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Penso che non vada che non vada assolutamente minimizzata questa cosa, e penso che vada però in qualche modo vista nel contesto, diciamo, di un paese che non si può appiattire in uno stereotipo e che non si può definire in questo senso, io credo, non si può definire una dittatura assoluta.
Forti, sì, la interrompo perché abbiamo qui in studio Roberto, un ragazzo del liceo che vuole farle una domanda proprio riguardo alla contestazione degli studenti.
Sì, in seguito ad altri episodi come quelli dell'agosto 2005 in cui fu chiusa la facoltà di arte di Isfahan perché ritenuta anti-islamica, oppure nel maggio 2006 contro l'invasione della cultura persiana, ecco, ci può essere una continuità di queste proteste considerando anche quello che è accaduto nei giorni scorsi con gli studenti che bruciavano la foto di Ahmadinejad? Da cosa è dovuto questa ondata di proteste studentesche, se ci può essere una continuità?
Una continuità sicuramente c'è, perché il movimento studentesco, per sua natura, diciamo, poi attraversa delle fasi, delle stagioni di picco e di stanca, anche perché gli studenti poi crescono e vanno altrove, ma una continuità c'è, e l'organizzazione studentesca che ha organizzato le manifestazioni di questi ultimi giorni e le contestazioni di questi ultimi giorni è la stessa che era stata attiva alcuni anni fa, e quindi che si riferisce agli episodi che citava lei, e si chiama l'Ufficio per il Consolidamento dell'Unità, ed ha una storia anche abbastanza interessante, perché una delle organizzazioni che nacque durante la rivoluzione islamica, cioè 27 anni fa, ormai quasi 28 anni fa, e che era stato uno degli strumenti, diciamo una delle organizzazioni che in cui erano confluiti un po' tutte le correnti, in particolare islamiche. Allora ci fu una grande battaglia, una resa dei conti alla fine molto, molto dura tra le correnti di sinistra e le correnti islamiche o di sinistra islamica, e vinsero queste ultime in modo anche molto pesante. Poi però c'è stata un'evoluzione. Questa organizzazione, che era a quel punto, nei primissimi anni Ottanta, un'organizzazione in qualche modo si potrebbe perfino dire di regime, è diventata un'organizzazione poco a poco con nuove levi di studenti dopo la guerra Iran-Iraq, nel momento della ricostruzione del paese, alla fine degli anni Ottanta, è diventata un'organizzazione di studenti che hanno cominciato a dire: beh, ma la rivoluzione era fatta per avere più libertà, libertà di espressione, più eguaglianza e tutto quanto. Ed è diventata una delle forze che più ha sostenuto l'esperimento riformista del presidente Mohammed Khatami, il predecessore di Ahmadinejad, che era stato eletto nel 96-97 per la prima volta con una valanga di i voti, e questi consensi erano stati attribuiti, e penso giustamente, in particolare ai giovani e alle donne, cioè diciamo alle due forze della società che più avevano sofferto, che più erano state penalizzate durante la rivoluzione islamica e durante gli anni che seguirono, gli anni della guerra e della repressione interna, e che reclamavano di avere un posto nella società. Qualche anno fa, precisamente nel 2004, cioè l'ultimo anno, il penultimo anno della presidenza di Khatami, questi stessi studenti hanno contestato in modo molto sonoro e molto pesante anche il presidente, appunto, uscente, rimproverandolo di avere in qualche modo sprecato il consenso che loro gli avevano dato e l'appoggio che loro gli avevano dato, e di non aver saputo usare questo consenso per quelle riforme che aveva promesso e non era stato in grado poi di fare. Quindi in questo senso c'è una continuità, e in questo senso si può dire che gli studenti, per quanto ovviamente non rappresentano la società intera, però rappresentano un segnale, diciamo, danno un segnale di un umore che, questo sì, è generale della società tutta.
Forti, rimanga in collegamento con noi, ora diamo la linea alla redazione di Torino per altre domande, ovviamente sempre sull'Iran e i giovani.
Sì, buongiorno dottoressa Forti, sono Simonetta Mitola della redazione di Torino. Io volevamo, insieme a Fabrizio, uno studente del liceo scientifico, riflettere su questo. Ahmadinejad, in occasione della conferenza sull'Olocausto, ha dichiarato: l'Iran è la casa dei liberi pensatori, dove ognuno può pienamente esprimere se stesso. Questo in realtà non si concilia molto poi con il fatto che gli studenti siano schedati. Esistono proprio un'attribuzione di stelle, per cui ci sono gli studenti con 3 stelle, che sono quelli che non possono continuare gli studi in nessuna università iraniana per l'attività politica svolta, quelli con due stelle che sono stati riammessi ma hanno dovuto sottoscrivere una dichiarazione in cui giurano di non prendere più parte a nessuna attività politica, e poi quelli ad 1 stella che sono sotto monitoraggio continuo e quindi sono stati avvertiti, insomma, non possono occuparsi di politica. Fabrizio vuole farle una domanda a questo proposito.
Sì, buongiorno. La mia domanda era questa: in un contesto sociopolitico come quello iraniano, quale futuro potrebbero avere i giovani e gli studenti, comunque in generale, nel futuro? E poi, soprattutto, secondo lei, che fine hanno fatto i 4 studenti che hanno preso parte alle contestazioni al Politecnico e che poi non sono più tornati a casa? Qual è stata la loro sorte, secondo lei?
Allora, comincio da quest'ultima cosa: quale sia stata la sorte dei 4 studenti che non sono ritornati a casa non lo so, ovviamente non c'è nessuna notizia pubblica in merito, ma c'è da temere molto, a giudicare dalla sorte che hanno avuto gli studenti a cui è successa una cosa di questo genere in passato. Molto spesso gli studenti, in caso come questo di manifestazioni, oppure presi, diciamo più così, a freddo, vengono presi da forze di sicurezza che non sono inquadrate nella polizia, più normale, delle forze di sicurezza di corpi separati che rispondono appunto non al capo della polizia, ma possono essere servizi segreti oppure altro. Molto spesso vengono tenuti, interrogati in carceri, diciamo così, ma che in realtà non sono le carceri ufficiali, e solo in un secondo tempo verrà formalizzata una qualche tipo di accusa, verranno trasferiti, diciamo, sotto il controllo delle forze di sicurezza più normali, e quindi trasferiti in carcere. Questo passaggio, che può durare da pochi giorni a, in alcuni casi è durato anche mesi, è un passaggio terribile, perché significa intanto subire interrogatori, a volte pare anche percosse o torture di qualche genere, non sempre per fortuna, non è, però insomma ovviamente è una detenzione che viene fuori dal controllo della giurisdizione pubblica, fuori dal controllo della magistratura eccetera, e quindi si presta al pericolo di tutti gli abusi possibili. E anche molto spesso quello che è successo è non tanto il trattamento pesante è stato pesante non tanto in senso fisico, ma in senso di subire interrogatori e essere poi in qualche modo costretti, ci sono stati diversi casi di questo genere, costretti ad ammettere di essersi sbagliati, di aver seguito dei cattivi maestri, di aver subito una propaganda, di aver subito ed essersi fatti tramite di pressioni esterne, quindi di essere al servizio di una qualche forza esterna, eccetera. Queste confessioni poi sono false, nel senso che sono estorte, sono forzate, e che però poi servono come strumento di propaganda, vengono presentate alla televisione, vengono dette: ecco, il giovane ha ammesso di essere stato traviato da cattivi consiglieri oppure da spie, da forze esterne, eccetera. Questa è una cosa che è successa sempre, cioè che è una cosa che succedeva anche negli anni del governo riformista, nel senso che c'era un fortissimo scontro di potere tra il governo riformista ai tempi di Khatami e gli apparati dello Stato che erano contrari, e questo scontro avveniva anche in particolare, diciamo, i settori conservatori, i contrari alle riforme democratiche erano quelli che controllavano poi gli apparati di sicurezza, la magistratura stessa, e che hanno sempre continuato a gestire queste, diciamo, chiamiamolo così, apparati di sicurezza paralleli. Ecco, avveniva anche prima, e però le denunce sono che in questi ultimi mesi, in questo anno e mezzo, diciamo, di presidenza di Ahmadinejad, questo fenomeno è molto più frequente. Quindi ecco, questo era per cominciare da quest'ultima cosa. Purtroppo non ci sono notizie di che fine abbiano fatto questi quattro studenti qui. Sappiamo però che in questi ultimi mesi sono stati imprigionati e alla fine condannati, dopo aver passato tutto il procedimento che dicevo prima degli interrogatori, dell'isolamento e così, sono stati condannati. Ad esempio, un noto avvocato difensore dei diritti umani, tra l'altro uno che aveva difeso tra le altre persone anche proprio degli studenti e altre persone, e per esempio anche attivisti di sindacati indipendenti che sono attualmente in carcere.
Sì, dottoressa Forti.
Questo è sicuramente un motivo di allarme, tanto più che uno studente che era in carcere è morto in circostanze che non sono state chiarite in carcere alcuni mesi fa, e c'è un altro studente che era stato arrestato dopo le manifestazioni del 99 e che attualmente è passato tra scioperi della fame e forzature varie. Forzature è una parola che sto usando per dire che non si sa esattamente che trattamento abbia subito, e che in questo momento è in pericolo. Il padre e anche alcune organizzazioni per i diritti umani dicono,
certo,
che è in pericolo.
Sì, dottoressa Forti, io la interromperei. Sì, dottoressa Forti, la interromperei solo un attimo. Volevo ripassare la linea alla redazione di Roma perché altri studenti hanno domande da rivolgerle.
Certo.
Sì, in realtà Simonetta, noi siamo oltremodo fuori tempo, quindi ci scusiamo con Marina Forti, ma dobbiamo chiudere. Naturalmente la ringraziamo di averci dato un quadro così dettagliato della situazione iraniana e naturalmente le auguriamo un buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi.
E, Fabio, volevi fare una riflessione velocissimamente prima di lanciare,
sì,
il flashback?
No, niente, semplicemente ci tenevo a chiarire, insomma, che... come dobbiamo considerare, insomma, ponevo questo quesito, come considerare la reazione delle massime cariche iraniane a questa, a queste contestazioni giovanili, perché in un contesto comunque di regime, come dire, stupisce un po' la reazione. Cioè, la domanda che mi sono posto è che potrebbe, la risposta che mi sono dato è stata: perché questa reazione? Cioè, non testimonia una, una debolezza. Viceversa, secondo me, tutto sommato è una dimostra una più ampia veduta, è uno spirito tutto sommato democratico nell'Iran, perché, Ahmadinejad è stato eletto comunque democraticamente.
E quindi il dibattito è ovvio che ci sia anche,
insomma,
in un
è
paese,
tutto sommato anche giusto.
Un paese del cui leader è un ultraconservatore come Ahmadinejad. Noi velocissimamente andiamo a lanciare il flashback di oggi dedicato a un eroe della musica che fu, ovvero Otis Redding.
Dedicato alla musica. Una notizia terribile ha scioccato il panorama della musica mondiale. Una delle più giovani e talentuose voci della musica soul oggi ci ha lasciati. Stiamo parlando di Otis Redding, che si trovava insieme ai suoi amici dei Bar Keys a bordo di un piccolo velivolo privato che è precipitato nei pressi di Madison, nel Wisconsin. Il cantante si stava recando nell'ennesima città che avrebbe applaudito il suo genio musicale, ma non ha fatto in tempo a toccare terra. Otis era già entrato nel firmamento delle stelle della musica e quell'aereo l'ha portato direttamente nella leggenda. Tre giorni fa aveva inciso il suo ultimo brano, intitolato Sitting on the Dock of the Bay, l'ultimo capolavoro del grande Otis Redding, e adesso ce l'ascoltiamo insieme.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling, then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay, 'cause I've got nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, I'm wasting time.
Ben ritrovati con Flashback, l'appuntamento con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato la bellissima Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding. L'artista scomparve giovanissimo a soli 26 anni a causa di un incidente aereo che costò la vita non solo a lui, ma anche ai componenti del gruppo dei Bar Keys che lo accompagnavano in tour. Il brano appena ascoltato fu inciso da Otis appena tre giorni prima dell'incidente e raggiunse la vetta delle classifiche mondiali il 10 febbraio del 1968, rimanendo numero uno per quattro settimane consecutive.
Benissimo, abbiamo ascoltato il flashback di Radio Zainet su Otis Redding. Molto bello, vero?
Bellissimo,
Fabrizio?
Uno dei pezzi più belli, secondo me.
Molto. Va bene, i tempi sono strettissimi, okay, anche beh, oggi è finita la puntata. Grazie di essere stato qui con noi, Fabrizio.
Grazie a voi.
E ringraziamo anche la redazione di Roma. Alessio, saluti a tutti, a te e ai tuoi studenti. Ciao.
Sì, eccoci. Allora, un saluto brevissimo anche da parte di Fabio e Roberto, perché siamo davvero fuori con l'accuso.
Ciao a tutti.
Ricordiamo che domani Radio Zainet si parlerà di servizio civile. Un buon pomeriggio a tutti.